E allora Garcia in conferenza stampa ha presentato la partita di domani Salernitana-Napoli. Commentiamo insieme le parole del mister qui a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati a tutti amici di Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 saremo in vostra compagnia per commentare ed ascoltare insieme le parole di mister Rudy Garcia in conferenza stampa oggi a Castel Volturno, in cui ha presentato la partita di domani contro la Salernitana. Fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio Arechi di Salerno. Formazione di Pippo Inzaghi, che è in crisi, insomma Inzaghi è arrivato da 3 settimane, quindi sta cercando di riportare la Salernitana ad un livello di competitività maggiore in modo tale da poterla da poterle permettere la salvezza. Però la Salernitana è ancora all'ultimo posto della classifica di Serie A con soli 4 punti guadagnati dopo 10 giornate. Il Napoli, come sapete benissimo, invece occupa la 5ª posizione, fuori dalla zona Champions League. Però imperversano ancora le polemiche e le perplessità riguardo la mancanza di gioco del Napoli di Rudy Garcia. Un Rudy Garcia che oggi è sembrato un po' nervosetto in conferenza stampa nel momento in cui è andato a rispondere alla domanda di Antonio Giordano, Corriere dello Sport, nonché uno dei 4 moschettieri di Radio Marte, in cui Antonio gli chiedeva giustamente se -7 dall'Inter fosse già una resa da parte degli azzurri. E diciamo, poi ascolteremo insieme come ha risposto. Noi ascolteremo anche le parole in diretta del nostro moschettiere Antonio Giordano e cercheremo di capire un po' di più sugli umori che si respirano lì a Castel Volturno, dove ancora risiede in queste giornate piovose lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Leggo subito il primo messaggio che è arrivato al 339-666-9990 della nostra amica Marianna, che ci dice: la conferenza di oggi ha dimostrato i limiti di Garcia sia come tecnico che come comunicatore. Del primo tempo di Napoli-Milan non si salvava nulla, è tempo di decisioni coraggiose, questo limbo non serve a nessuno. Ne parliamo con il nostro primo ospite, diamo il bentornato su Marte al direttore sportivo Enrico Fedele. Direttore, bentornato su Marte.
Bentornati, bentrovati.
Allora direttore, io sono molto felice di poter parlare con lei questa sera, perché insomma la conferenza è stata un po' movimentata, ma lei si sente di concordare con le parole di Rudy Garcia, in cui il mister dice sostanzialmente che non bisogna buttare tutto del primo tempo di Napoli-Milan?
Non bisogna buttare tutto. Ma dire, se c'è stato uno che bisognava buttare, era il giocatore, lui è il presidente. Stiamo scherzando, cioè, magari con questo suo francesismo, con questa sua ironia francese, no? Per essere superiore, mi sembra che sia venuto in un paese dove il calcio non l'abbiamo mai visto, dove lui diventa, non so, il palatino, e non si rende conto che noi forse abbiamo vinto uno scudetto, che solo lui non ha visto la bellezza del Napoli di l'anno scorso, e che ha cambiato mentalità in una squadra. Io porto sempre lo stesso paragone, ha fatto come un driver, sarebbe un fantino, vince tutte le gare a galoppo e lui vuole che lo gioca a trotto. Allora tu, siccome lui poi è maestro della confusione dei cambi, ecco, è la domanda di Antonio, mio vecchio caro amico, era per dire: se tu stai a 7 punti dall'Inter e fai una mossa al secondo tempo, perché poi tutti dicono che il secondo tempo il Napoli è stato perfetto, non ha fatto bene, il Napoli ha avuto meno possesso palla e ha fatto 4 tiri in porta, i gol sono venuti, sì, uno da una potenza e l'altro da una parte dal portiere, questo per essere chiari. Voleva dire a 7 punti, però mi fai pure delle scelte che sono conservative, perché potevi vincere e hai messo un difensore al posto di Politano che era il migliore. Sì, non so, questa sì, era sì, poi la acutezza della domanda, e lui ha risposto: noi siamo a 7 punti, 8 punti, 9 punti, e doveva rispondere in una maniera, diciamo, più garbata, secondo me. È la seconda volta, la prima volta poi l'ha fatta grossa quando dici se sono amici e non amici. Sono amici, non sono amici di nessuno. Ci sta che ha un rapporto migliore o peggiore, ma non è che alterano la verità, perché poi le parole, queste dichiarazioni si ascoltano, si leggono e tutti sanno come va a finire. Perciò, insomma, credo che sia in un momento dove, essendo, avendo un insegnante di sostegno, dovrebbe mettersi anche un insegnante di sostegno nelle conferenze.
Chiarissimo. Allora, direttore, però con lei vorrei capire una cosa secondo me di fondamentale importanza. Il trittico di partite appena lasciateci alle spalle, col Verona, l'Union Berlino, andata di Champions League, e con il Milan, sembravano un esame per Rudy Garcia. Due sono state vinte, una pareggiata. Ma a che punto siamo? Secondo lei, l'altro trittico che si apre adesso con Salernitano, il ritorno con l'Union Berlino e con l'Empoli, non è anche questo una sorta di esame per l'allenatore?
Ma guarda, è un esame come se uno che si è laureato, c'è il 10 e l'8 in matematica, deve fare la radice quadrata alle scuole medie. Noi andiamo, amico, abbiamo incontrato le precedenti tre, se tu vedi, no, Verona, poi abbiamo incontrato il Berlino che non ha mai vinto, la partita che era importante era col Milan e l'abbiamo toppata. Se tu pensi che noi su 10 partite le uniche squadre al di sopra della decima posizione, abbiamo fatto 3 partite in casa, un punto.
Sì.
Mentre abbiamo fatto i rimanenti punti con le altre squadre che stanno dalla decima posizione in giù, e che andiamo a incontrare prossimamente due squadre, uno che purtroppo, mi dispiace per gli amici di Salerno, che è ultima, e l'altra che quasi è terz'ultima,
sì,
l'Empoli.
Sì.
Poi ricevamo col Berlino che perde da 11 partite, ma che ci aspettiamo? Non l'ho capito. Io dissi prima delle precedenti tre che la sfortuna del Napoli sarebbe stata se avessimo vinto tutte e tre, perché pensavamo di fare il miracolo, e tanto è vero, non ci ho pronti a mettere la statua di Laurentiis vicino a quella di San Gennaro. Ora, se dovessimo vincere queste tre, guai, se non vincessimo sarebbe un guaio. Allora ridiremo un'altra volta che la presenza di De Laurentiis è importante, che lui qua, che lui là, tanto è vero che ho saputo che sono andati a Cava, mi pare, il ritiro, il Napoli, no? come la volta scorsa,
sì,
e che De Laurentiis ha portato il pullman, quando ha fatto il conduttore.
Allora,
detto vicino,
sì,
detto vicino all'autista, non ti faccio vedere come si guida.
No, però dico davvero, ma non è umiliante? Io mi chiedo, e lo chiedo a lei, perché un uomo di calcio, un uomo che il calcio l'ha fatto, l'ha vissuto, e quindi insomma saprà darmi indicazioni in tal senso, ma per un allenatore che emozioni si provano, che stato d'animo si prova adesso?
Guarda, io sono stato tanti anni nel calcio e non è mai, qualche volta che è capitato è uscito anche delle volte in una maniera poco piacevole il discorso. Questo è il modo migliore per destabilizzare un allenatore. Questa è una cosa che ci ha fatto ritornare alla Napoli dei Mandolini e di Pulcinella.
In effetti, insomma, è una riflessione da fare. Max da San Giorgio a Cremano ci scrive: sera Marziani, vi dico che a me non piace come e quando parla il presidente, ed ora idem per l'allenatore durante le interviste. Il gioco del Napoli è il risultato di piacevole da ascoltare, ci siete solo voi, sempre Forza Napoli. Ovviamente lo ringraziamo. Se volete porre delle domande al direttore Enrico Fedele, fatelo al 339-666-9990. Stanno arrivando milioni di messaggi. Direttore, io però le voglio chiedere essenzialmente, se sono stati fatti questi 7 punti contro il Verona, contro il Milan e contro l'Union Berlino, secondo lei è stato più merito dei singoli, del guizzo dei singoli, o dell'organizzazione di gioco?
Assolutamente no, per caso di gioco no, è stato praticamente qualche prodezza dei singoli, non si discute. Il gol di Politano è stata la prodezza, il gol di Raspadori è stata la papera del portiere. Cioè sono stati degli episodi che, ma il gioco lascia molto alla vitale e poi sento dire che il Napoli ha cambiato modulo, ma insomma la gente
chiariamolo.
Ma il Napoli non può giocare con due giocatori, cioè se gioca due non può giocare lo botte, no. Cioè viene, come dobbiamo dire, beh, si tarpano le ali, si toglie il l'organizzatore di gioco e si mette a fare più, diciamo, il giocatore di contrasto che è il giocatore di organizzazione. Se gioca 4-3-2-1 vuol dire che deve togliere un tornante, e in questo caso chi dovrebbe essere? Molinaro, che è il migliore in questo momento. E allora, come vedete, spesso molte persone parlano di moduli in base al risultato. Il Napoli ha giocato meglio il secondo tempo cambiando modulo, non è affatto vero. Cioè, il concetto è un altro, se poi la vogliamo mettere tutta, no? Fa una domanda a tutti quelli che fanno i soloni e che praticamente forse non sono mai entrati in uno spogliatoio. Ma il Napoli quanti tiri in porta ha fatto da quando non c'è stato Osimhen?
Andiamo a leggere questa statistica. Intanto che la ritrovo, leggo il messaggio di Gianluca che dice: un allenatore presuntuoso, in confusione, permaloso, e che in un certo modo dà la colpa ai giocatori, ad esempio le dichiarazioni su Lindstrom o Meret, che è tornato ai suoi livelli. Basta Gianluca, vabbè, per fare un apprezzamento sulle mie cuffie di colore rosa, evidentemente ci sta guardando dal canale 183.
Fammi vedere,
direttore,
fammi
metta
vedere.
Subito sul canale 183 del digitale.
Adesso.
Allora,
adesso, però... aspetta.
Vediamo.
Ah, ecco, ti vedo una bella cuffia, una bella giacca bianca. Ti vedo.
Bene.
Ti donano, fai bandare con la cuffia.
Esatto. Infatti, però lei è d'accordo sostanzialmente con quello che dice il nostro amico da casa, ovvero che è stata un po' una bocciatura, o almeno è suonata come una bocciatura, quella del mister Garcia nei confronti di Lindstrom, perché lui ha detto esattamente: un esterno d'attacco deve rivelarsi decisivo anche nei pochi minuti che viene chiamato in causa.
Io credo che lui non conosca Lindstrom, e non lo conoscono nemmeno quelli che parlano di un tornante che ha giocato da tornante. Lui dice una cosa e poi all'inizio, poi alla fine si contraddice quando dice sì è da tornante, però poi non ha la gamba del tornante, e questo significa che il tornante non deve fare solo 40 metri in avanti, ma deve anche dire nella riconquista della palla. Lindstrom è un giocatore che deve giocare sotto punta, cioè deve giocare una specie di girischi da sotto punta da 10,
ma allora in questo caso
un sostituto di Camara, cioè è un giocatore che è stato l'acquisto più caro, nel senso proprio costoso, della squadra, e che è passato 2 mesi e non gioca. E non gioca nemmeno quando c'è bisogno di una vivacità. Quindi, perché? È la domanda, perché? Ma non è il suo ruolo ideale.
E allora però, direttore, qui la domanda è a monte: non è stato fatto un errore proprio nella costruzione della squadra, lasciando partire Lozano e facendo arrivare un calciatore che sostanzialmente non ha quelle caratteristiche?
Il problema è che questo giocatore era stato opzionato precedentemente da febbraio dal Napoli, perché l'idea era quella di cedere Zielinski. Non a caso è venuto dopo che è sfumato l'acquisto di Veiga, e quindi praticamente perché volevano adattarlo, ma non è un tornante, così come manca il vero sostituto di Lobotka.
Perché
Demme è stato messo, non lo è, poteva scimmiottarlo, però è stato messo da parte. Quindi se tu vai a vedere, ci sono delle situazioni anomale. Spesso sono state fatte degli acquisti non in virtù di quello che serviva, ma sempre secondo il famoso decreto crescita, perché su questo non c'è dubbio. Io l'ho sempre detto, o presidente, forse fare i conti da un punto di vista fiscale, sempre 10 insieme ai suoi consulenti, sempre meno 10 quando fa il marchese del Grillo.
Chiarissimo, direttore, la ringraziamo per essere stato con noi questa sera su Marte. Buona serata, domani, grazie.
Arrivederci, ciao.
ringraziando il direttore Enrico Fedele. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Sono arrivati tantissimi messaggi, vi prometto che li leggerò appena terminata la pubblicità, perché avremo proprio Antonio Giordano, di cui tutti voi ci state parlando nei vostri messaggi. 339-666-9990, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma al telefono abbiamo lui, il più cattivo dei giornalisti della Campania, forse dell'Italia, ma forse dell'intero mondo terraqueo, nonché di Radio Marte. Ciao Antonio Giordano.
Ma che sentivo?
Antonio, non ti sentiamo bene, sarà stata punita la tua cattiveria.
Per tutti i peccati che perde una connessione a volte di lì.
Allora Antonio, noi ti sentiamo malissimo, se puoi metterti magari in una posizione un
e
po'.
Ora?
Ora perfettamente, eccoti qua.
Perché ero in una zona un po' cupa,
ecco.
Cercava di offuscare la mia cattiveria, ecco
qua. Ma io ti vedo cattivissimo, ma insomma, però dato che non tutti i nostri amici radioascoltatori avranno seguito la conferenza stampa di Rudy Garcia, io direi di andare subito ad ascoltare la tua domanda e la risposta del mister Garcia oggi in conferenza a Castelvolturno. Ascoltiamo.
7 punti dall'Inter significa già essersi arresi?
Aspettavo una domanda cattiva da sua parte.
Quindi io sto tra i cattivi e la cosa già
da un po' di tempo. Sì, lei è sempre una domanda dove devo essere preparato, perché è sempre offensiva, diciamo, la sua domanda.
Questa è offensiva?
Ah, no, non lo so, siamo a pochi passi di tornare in vetta, no?
Cioè 7 punti dall'Inter, io le chiedo, 7 punti dall'Inter, lei la legge offensiva?
Offensiva?
No.
Come...
Ha detto lei, mica io.
Non nel senso di offendere.
No, come no?
Ah, no.
Offensiva significa
no,
offensiva.
No. Allora, je vais le dire en français. Vous vous posez toujours des questions qui sont négatives.
Faccio fatica a parlare l'italiano, mi creda.
Boh, Ale.
Però sono simpatico,
Non lo so, non lo conosco.
Lo dico io.
Andiamo fuori. Ale, un'altra, per favore, grazie. E che devo rispondere? Perché visto che ho risposto male, ho capito male, forse. Allora, ripeto quello che avevo già detto, che siamo a un quarto del campionato. Quindi rimane 3/4 di campionato per tornare su, non sull'Inter, sulle squadre che sono davanti da noi.
Ed eccoci tornati in studio. Antonio, insomma... la tua cattiveria fa impallidire Crudelia Demon, io te lo dico, poi vedi tu.
No, lei sta tutta più can you speak English. O cavaiolk. Ma credo che fondamentalmente si sia trattato di un equivoco, me lo auguro, per Garcia,
certo.
Perché onestamente non ho riscontrato nulla se non un dato oggettivo che è certificato dalla classifica e non da me. Era quello che volevo dire, e cercare di capire se il Napoli credeva o meno ancora in qualcosa che si chiama scudetto, che
ecco,
insomma almeno fino a prova contraria andrebbe difeso. Poi tutto il resto diventa il chiacchiericcio buono per i social, dentro al quale si rischia di precipitare.
Tra le altre cose era evidente che la tua domanda volesse richiamare un poco agli obiettivi della squadra, perché quest'anno noi attendevamo che De Laurentiis in conferenza il 12 agosto, se non erro, li dichiarasse apertamente. Questa conferenza non c'è mai stata. Alla fine però Rudy Garcia più e più volte ha detto che l'obiettivo è di arrivare tra i primi quattro. Secondo te il Napoli non può lottare per lo scudetto? Io dico, con la squadra che ha a disposizione, al di là della risposta di Rudy Garcia.
Ma io tanto penso che quando dicano i primi quattro vogliono intendere anche il primo posto.
Certo.
Onestamente. E poi credo anche che Napoli come squadra, come organico, possa essere ritenuto più forte di tutte le altre, o perlomeno alla pari con l'Inter. Poi dipende dai punti di vista. È chiaro che in una situazione del genere, è sulla scorta delle cose che sono accadute recentemente, anche a partita col Milan, insomma il sospetto ti venga.
Eh sì. Allora, intanto vado a leggere un po' di messaggi che sono destinati proprio a te. Il primo è di Fernando Pero, che dice: premesso che Antonio Giordano non si tocca, penso che il mister abbia proprio perso il lume della ragione. Non esageriamo adesso, il lume della tattica non lo ha mai avuto. Spero che quest'anno calcistico finisca nel modo che si augurano tutti e che ritorni pure in Francia. Quindi diciamo il messaggio è piuttosto chiaro. Invece Pietro da San Marco Trotti chiede: secondo lei, Antonio Giordano, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto bene a continuare con Garcia? Domanda proprio diretta.
Secondo me, evidentemente, pensava che fosse il caso di andare avanti e quindi continuare un percorso che ha intrapreso a giugno scorso. Immagino che non sia semplice trovare eventualmente alternative. Alternative, quando parlo di alternative, parlo di esponenti autorevoli che possono eventualmente consentire quello che in genere un eventuale cambio d'allenatore richiede, cioè una svolta. E credo anche che però fondamentalmente dentro le valutazioni del presidente ci sia altro, cioè la speranza che la scossa possa darla io stesso.
Sì. Invece Antonio del club Napoli Castelli Romani dice: forse Garcia era un po' prevenuto e si aspettava qualsiasi domanda, ma secondo me ha anche interpretato male la parola offensiva. Passiamo avanti, che già abbiamo tanti problemi col Napoli quest'anno. E in effetti la sensazione è che l'abbia abbia detto offensiva, ma che forse volesse intendere provocatoria, perché poi in francese dice qualcosa che mi pare di aver capito.
Sì,
parlate
dopo.
Poni sempre questioni negative. Cioè, come se facessi.
Sì, esatto. Questo l'ho sentita dopo, lì per lì non me l'ho accorta, ma cambia poco la sostanza. Insomma, non so neanche se fosse prevenuto nei miei confronti, ma conta anche meno di niente, onestamente. Ma per quello che dice dopo, il sospetto di sì, perché dice un po' di tempo che lei scrive e dice cose negative, ma io mi attengo a quelle che sono le ragioni del campo, della classifica, dell'atteggiamento della squadra.
Certo.
Non sono mai stato prevenuto in vita mia,
no.
Forse cattivo? No, non lo so, ma non ci faccio neanche caso sull'aggettivo, lascia che sia una cosa veramente abbastanza marginale dentro la mia storiella così divertissimente, come direbbero più o meno dalle sue parti, con quelle parole che mi fanno venire l'orticaria. Se vuoi te ne dico altre.
No, guarda, io ti vorrei continuare a leggere i messaggi, perché davvero i nostri amici ne stanno scrivendo tantissimi. Restando alla conferenza, un nostro amico che non si firma dice: nelle conferenze stampa Garcia continua a non piacermi, è banale, non parla mai di tattica e di come gioca l'avversario. Io vorrei Garcia out, se no dopo Atalanta, Inter e Juve saremo lontani almeno 6 punti dal quarto e 12 dalla vetta. Che cosa ne pensi, Antonio?
Vabbè, questa è una visione abbastanza pessimistica della vita, però onestamente credo che la consistenza del Napoli, poi con l'arrivo di Osimhen, andrà aumentando, non possa spingere a pensare che ci siano partite perse in anticipo.
Certo.
Non l'ha dimostrato l'anno scorso, vincendo praticamente contro tutto, e non è un dato statistico, è una verità assoluta. Cioè, Napoli ha battuto tutte le sue avversarie l'anno scorso.
Sì.
Poi è chiaro che ci sono delle difficoltà adesso, ma come direbbero sempre quelli bravi, ci vuole resilienza.
Tra le altre cose, Silvia dai Colli Aminei dice: buonasera Emanuela, complimenti per la conduzione, posso dire la mia? Assolutamente sì. Garcia è uno screanzato, tutto in maiuscolo, un termine che non usavo dai tempi in cui insegnavo alla scuola dell'infanzia, e lo trovo veramente sublime. Inaccettabile la risposta data ad un professionista del calibro di Antonio Giordano, al quale esprimo la mia solidarietà per quello che può servire.
Grazie per aver scovato l'ennesima parola a cui sono allergico, solidarietà, ma so che tu l'hai fatta apposta perché lo sapevi. Detto ciò, ci scherziamo sulle parole, perché mi sembra questo il caso del momento, insomma. Non sarei così duro, penso io che sono cattivo, che sono morbido,
ecco. Ecco, e prima di chiudere però ho anche qualche altra domanda per te, però ti voglio leggere quest'altro messaggio. Non si firma il nostro amico, la nostra amica, dice: solidarietà ad Antonio Giordano, la sua domanda di oggi è diventata virale, Garcia pare in preda ad un nervosismo esponenziale, abbiate resilienza, non è facile lavorare all'ombra del Vesuvio.
manca la settimana enigmistica e poi ci sto dentro, sto a posto. Le ultime parole famose.
Esattamente. Ci stanno arrivando davvero tantissimi messaggi. La comunicazione di Garcia è veramente una non comunicazione, da Gianni da Milano. Io voglio chiederti una cosa, Antonio. Il tritti l'ho chiesta anche al direttore Fedele che ti ha preceduto in apertura di trasmissione.
Saluto Enrico.
Certo, lo salutiamo, ci sta sicuramente guardando ancora. Allora, al di là adesso delle parole, entriamo nel merito di quello che abbiamo visto, che ha detto il campo nelle scorse partite, di quello che potrebbe dire domani alle 15 allo stadio Arecchi. Allora, il Napoli ha vinto contro il Verona per 3-1, ha vinto con un 1-0 contro l'Union Berlino, però fuori casa, e poi ha pareggiato davvero, diciamo, dopo un primo tempo assai complicato contro il Milan in casa. Questi 7 punti sono comunque una risposta a una crisi che c'era, che era evidente, che si era aperta dopo la Fiorentina. Secondo te sono arrivati più per guizzi dei singoli o più per l'organizzazione di gioco che ha esaltato i singoli in quel caso?
Primo tempo di Verona è stato molto bello.
Sì.
La prima ora di Verona è stata molto bella. Per calcio, per intensità, per intelligenza, per applicazione anche tattica. La seconda parte della partita col Milan è stata molto bella, credo anche giocata però molto su, come dire, una condizione nervosa che ha spinto quasi fino alla disperazione, riuscendo ad ottenere però risultati straordinari. Il gol di Politano è fantastico.
Sì.
Devo dire che la punizione di Raspadori sta di capolavoro. Queste sono cose che appartengono al calcio e quindi appartengono anche al calcio di Garcia, però ci sono troppe ombre nel corso di 10 partite di campionato e 3 di Champions. Il Napoli sa che deve fare l'impossibile per cancellare le ombre e per mettere luce.
Ti lascio con questa domanda, a cui ti chiedo di dare una risposta brevissima perché dobbiamo andare in pubblicità. Ti chiedono, cosa ne pensi sulla questione Meret e Lindstrom, perché insomma non sono piaciute ad alcuni nostri ascoltatori le parole di Garcia, che sono suonate un po' come una bocciatura per Lindstrom, e su Meret invece è ritornato ai suoi livelli, un po' una critica per qualche prestazione evidentemente sottotono.
Credo che Meret sia a ragione il titolare del Napoli, nonostante le qualità di Gollini che riconosco. Credo che Lindstrom si stia chiedendo chi me l'ha fatto fare. Però, come direbbe Garcia, siamo appena a un quarto della stagione.
Sì, è evidente. C'è ancora tempo per recuperare, l'importante insomma iniziare già da domani, no Antonio? Perché poi la partita non è da sottovalutare con la Salernitana.
Assolutamente no, tra l'altro è una squadra che ha delle caratteristiche abbastanza precise, credo che non conceda molto campo, bisognerà costruirselo, non ci sono più oramai settimane di attesa, il Napoli deve rimettersi immediatamente a fare il Napoli.
Esattamente così, ne parleremo domani a partita conclusa. Ti ringraziamo Antonio, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Grazie a tutti, un abbraccio Solon.
Grazie, noi vogliamo in pubblicità. Ragazzi, avete scritto davvero tantissimi messaggi, state continuando a mandarli, proverò a leggerli tutti durante il prossimo blocco, dove avremo 2 ospiti che ci aiuteranno a capire cosa accadrà, cosa potremmo vedere domani nel campo della Arechi. Quindi in attesa di Francesco Modugno e Pasquale Tina, continuate a scriverci al 339-666-9990. A tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati rigorosamente in diretta con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, le 20:33 fino alle 21 in vostra compagnia. Proviamo adesso ad immaginare quello che vedremo domani a partire dalle ore 15 sul campo di Salerno della Arechi, Salernitana-Napoli, partita da non sottovalutare per tutta una serie di ragioni che adesso andremo a chiarire con Francesco Modugno, Sky Sport. Bentornato su Marte, Francesco.
Buonasera, bentrovati a tutti voi, ciao.
E con Pasquale Tina, firma della Repubblica, il nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, ciao Francesco.
Allora,
ciao,
prima di tutto io vorrei ascoltare, per immetterci proprio nel clima prepartita, le prime 2 risposte di Rudy Garcia in conferenza stampa. Ascoltiamo. Eccole.
Ma non buttate tutto del primo tempo, abbiamo preso 2 gol sulle 2 prime azioni offensive del Milan. Non è che abbiamo fatto male, abbiamo preso due gol e dovevamo fare meglio, e offensivamente abbiamo anche fatto delle cose, abbiamo avuto anche la palla di 1-1, però questo è passato e adesso dobbiamo concentrarsi su domani. Ovviamente quando una squadra torna dal 0-2 a quasi 3-2 all'ultimo momento, ovviamente il secondo tempo è stato migliore in termini di risultato, certamente, e penso che è sempre meglio finire su una nota positiva e speriamo che saremo su questa onda positiva domani, faremo di tutto per esserci.
E ascoltiamo anche le parole di Rudy Garcia sul modulo 4-3-3-4-2-3-1, ascoltiamo.
Non solo contro il Milan, che questo modulo gioco può essere utile, lo sappiamo metterlo in campo e potrebbe essere utile anche domani. Poi la cosa ovvia che dobbiamo concedere meno gol, soprattutto perché, se non sbaglio, forse a parte una partita, abbiamo sempre fatto gol e ne facciamo sempre nelle ultime partite. Quindi concentriamoci un po' di più sulla fase difensiva, che può essere anche una fase difensiva di riaggressione, di difendere in avanti, però i ragazzi lo sanno, dobbiamo impegnarsi in 11 per difendere e così saremo più solidi, e se siamo più solidi saremo in grado di vincere le partite, secondo me, in modo più facile.
Ecco qua, quindi vado subito da Francesco Modugno. Francesco, ma perché il Napoli subisce così tanti gol? Secondo te cos'è che non sta funzionando?
Squadra che tende. Mi senti?
Non ti sentivamo prima, adesso sì, benissimo, vai.
Okay. No, perché è una squadra che tende troppo ad allungarsi, ad allargarsi, che fa fatica magari a codificare un certo tipo di movimenti, a quelli un po' a cui si era abituati, ad un'aggressione alta, ad un atteggiamento difensivo magari tendente a salire anziché scappare continuamente dietro. È una squadra che in questo momento appare fragile perché magari non ha tutte quelle certezze da un punto di vista tattico nelle quali rifugiarsi e anche un po' ritrovarsi. È un Napoli che è ancora alla ricerca di una sua identità, e chiaramente la fase di non possesso palla è quella più complicata, no? Da andare ad aggiustare, a sistemare, a perfezionare, e quindi qualche gol di troppo il Napoli l'ha preso. E poi ti dico, non è secondo me aspetto marginale, perché poi in campo ci vanno i giocatori, con grande rispetto, ma io se penso e divido il Napoli nei classici e canonici tre reparti, e io penso che la difesa sia per livello qualitativo il reparto magari più basso a centrocampo e attacco. Il Napoli ha un attacco devastante, ha un centrocampo di altissimo livello, e in difesa è più facile che lì magari qualcuno conceda qualcosa, e qualche errore il Napoli l'ha pagato, anche individuale, non solo di reparto.
339-666-9990, continuate a scriverci, a porre le vostre domande ai nostri ospiti. Io vengo subito da te, Pasquale. Quale accorgimento tattico potrebbe mettere in campo Garcia per evitare di subire così tanti gol, e soprattutto domani che partita sarà e quanto sarà importante la partita contro la Salernitana?
Allora, l'accorgimento tattico l'ha detto in conferenza, io non so se però domani Napoli lo farà, quello che diceva pure un po' Francesco prima, cioè lui ha parlato di difendersi con una migliore aggressione in avanti, che sia un po' la chiave di quello che non sta funzionando nel Napoli. Cioè, questa squadra era abituata a difendersi stando nella metà campo avversaria, pressando nella metà campo avversaria, adesso non ci riesce. Si allunga, si abbassa e quindi diventa, diciamo, più perforabile. Ora, che lo abbia detto oggi Garcia, credo sia importante, poi chiaro va applicato, va visto in campo, e potrebbe essere questo un accorgimento. Io domani mi aspetto una gara insidiosa, perché è vero che la Salernitana ha una brutta classifica, però credo, insomma, che abbia voglia, insomma, di regalare una bella prestazione al suo pubblico. Poi questa prestazione non so se si concretizzerà in un risultato positivo o meno, questo lo vedremo domani, però secondo me è una sfida scivolosa per il Napoli, in cui c'è un solo risultato a disposizione e affronti insomma una squadra che ci tiene contro il Napoli a fare bella figura, e quindi secondo me è una sfida insidiosa.
E vado subito da Francesco Modugno, perché prendo spunto dalla domanda, dalla riflessione di Gigi, che chiede: siccome per me c'entra molto, perché nessuno tra i giornalisti durante le conferenze di De Laurentiis ha mai chiesto della situazione rinnovi di alcuni calciatori chiave? Secondo voi questa situazione può incidere sull'umore dei calciatori? A te, Francesco. Non lo sentiamo.
Mi senti?
Ecco, ora sì, vai.
Ecco, no, dicevo, c'è Pasquale, non mi pare che con De Laurentiis non si sia parlato di rinnovi. Penso che la questione di Man sia centrale, si farà centrale ogni qualvolta si è espresso, tanto che ci ha fatto lui un comunicato, l'ha fatto addirittura anche su
Clara.
Ma la prioritaria, secondo me, di rischi che in questo momento è diventata, sì, questa magari un po' marginale, erroneamente marginale talvolta nelle riflessioni, però è anche vero che il Napoli in questo ultimo mese e mezzo ha avuto così tante faccende, situazioni aperte, per cui hai fatto fatica a guardare avanti. Questo Napoli che si è ritrovato improvvisamente seppellito da mille problemi e quindi quando è così, anche da un punto di vista giornalistico, provi a fare la cronaca. Però è chiaro che le questioni di noi sono questioni assolutamente, direi, importanti, ma anche abbastanza complicate.
Pasquale, per te invece quale formazione immagini che domani Rudy Garcia potrebbe schierare contro la Salernitana?
Guarda, ne ho provato anche il 4-2-3-1 questi giorni con Simeone Raspadori, però immagino che domani lui cominci col 4-3-3, cioè con tre cambi rispetto al Milan: Olivera a sinistra, Ostigard al centro, perché Nathan è squalificato, e credo anche chissà a centrocampo, che può dare un po' di difficoltà, un po' di equilibrio ad un reparto insomma che poi è importante anche per la fase di non possesso, perché per esempio col Milan, secondo me, la scelta di Elmas al primo minuto non è stata, diciamo, molto giusta, perché di fatto hai perso qualsiasi giocatore in fase di interdizione davanti. Credo che il Napoli in questo momento non possa prescindere da Politano, non possa prescindere da Kvaratskhelia, non possa prescindere da Raspadori, però sì, lo ha detto anche il Garcia in conferenza stampa, il 4-2-3-1 è un modulo che può tornare utile nel corso della partita.
Che partita ti aspetti per concludere, Francesco? Domani partita chiusa, difficile, la Salernitana insomma proverà a strappare qualche punto al Napoli con le unghie e con i denti.
Questo momento vive un certo disagio, che è di classifica e chiaramente anche di umore. Quando sei ultimo in classifica, quando cambi allenatore, quando i risultati non arrivano, evidentemente subisci un po' questa condizione. È una squadra che ha dei valori importanti, ma chiaramente si ritrova al cospetto del Napoli campione d'Italia, che ha ben altra struttura, spessore, ambizione, quindi farà la sua partita, provando a fare la partita di solidità, provando magari poi con la speranza la prima partita invece la deve fare perché ha i mezzi, ha la qualità, ma ancor più la necessità. Ultimo in classifica, Union di Berlino che ne ha perse 11 di fila, e l'Empoli la squadra più battuta del campionato, è un'opportunità, lo dico con grande rispetto, perché le partite vanno giocate, affrontate, anzi tutte nascondono grandi insidie, però questo è il momento nel quale il Napoli deve un po' ritrovare se stesso, soprattutto una continuità di prestazioni anche nella stessa partita, perché troppe volte abbiamo visto un Napoli a due facce. Penso
abbiamo
di fare qualcosa.
Ogni tanto ti perdiamo, Francesco, quindi mi inserisco perché non sentiamo più nulla. Prego, vai.
Nel quale Napoli deve fare qualcosa di più, cioè dei momenti in cui non puoi più permetterti di sbagliare.
Sì. È esattamente così. Ringraziamo Francesco Modugno, Sky Sport.
E buona serata.
Grazie a te, buona serata. Ci risentiamo nel corso dei prossimi giorni per commentare ovviamente quello che vedremo, che dirà il campo della Rechi domani a Salerno. E ringraziamo ovviamente come sempre anche Pasquale Tina. Ciao Pasquale, ti leggiamo
ciao
sulla
a tutti,
Repubblica.
Buon proseguimento, ciao.
Buona serata a te, buon lavoro. Noi voliamo in pubblicità, precisissimi veramente. Però voi continuate a scriverci al 339-666-9990 perché andremo ad ascoltare insieme subito dopo la pubblicità le altre parole, le altre considerazioni di Rudy Garcia in conferenza stampa, e poi proverò a rispondere a qualcuno di voi. A tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Bentornati, rieccoci qui negli studi di Radio Marte, visibile anche sul canale 183 del digitale terrestre. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 parleremo del Napoli, proveremo ad immaginare insieme il Napoli che scenderà in campo contro la Salernitana. Voi cosa vi aspettate dal match di domani? Secondo voi Garcia è a rischio qualora non dovessero arrivare i tre punti? Scrivetecelo al 339-666-9990. Intanto ringrazio ovviamente Vincenzo Russo in regia, ma do subito il bentornato su Marte a Valeria Grasso, 100% Napoli. Ciao Valeria.
Ciao, ciao Emanuela, un saluto a tutti.
Allora Valeria, una conferenza stampa un po' turbolenta in alcuni frangenti, abbiamo sentito Antonio Giordano, ma ci continuano ad arrivare tantissimi messaggi e un nostro ascoltatore dice: il problema più grave di Garcia è che scambia i dati di fatto per offese, quindi neanche lui si rende conto della reale condizione del Napoli. Mi sembra un po' esagerato, non penso che non se ne renda conto. Chiedo però il tuo parere, Valeria.
Ma guarda, sì Emanuela, io c'ero oggi lì a Castel Volturno, devo dire, è sembrato anche strano anche a noi, nel senso che magari fa inserimento un po' della lingua a un certo punto, guarda, mister ha detto, da lei mi aspetto sempre delle domande magari un po' offensive, che non è il termine giustamente adatto, no?
Forse provocatorie.
Sì, ma voleva dire un po', esatto, un po' provocatorie, un po' troppo critiche, ma poi ecco, il giornalista ecco fa il suo mestiere.
Certo.
Che fa delle domande per avere delle risposte, ma come dire, almeno il lavoro come lo intendo io è sempre una provocazione, passami il termine, costruttiva, nel
certo.
senso per avere una risposta che possa dare una spiegazione logica, una spiegazione plausibile da poter poi trasmettere ovviamente al pubblico, che ovviamente ama il Napoli ed è interessato ad avere risposte di questo tipo. Quindi evidentemente oggi magari Garcia era un po' nervoso, magari era ecco già super concentrato per la gara, insomma magari anche a lui ecco dispiace avere questi 7 punti di distanza
certo.
rispetto all'Inter, capoclassifica, conosce bene, anche se dice di non conoscere il Napoli dello scorso anno, che era un tritacassi e che ovviamente manteneva tutt'altra distanza perché era il Napoli capolista, ecco, e dunque magari si è sentito un po' ecco colpito nel debole, ecco, così vogliamo interpretare questa cosa. Ma voglio dire, conosciamo perfettamente il collega Antonio Giordano,
no, certo.
che come dire un po' il decano del giornalismo napoletano, una persona gentilissima che giustamente ecco fa il suo mestiere al meglio e che quindi come dire ha fatto una domanda assolutamente che andava fatta.
Guarda Valeria, io aggiungo una tua riflessione, una mia riflessione alle tue parole, perché io trovo proprio fuori luogo, ecco, a mio parere, questa distinzione tra il serio e il faceto, no? Tra giornalisti buoni, giornalisti cattivi, amici, nemici, perché chi fa questa professione penso la voglia fare con il massimo rispetto e nella massima aderenza alla realtà, quindi semplicemente si pongono talvolta domande che vadano un po' a pungolare delle risposte che possano servire non solo ai giornalisti per poter analizzare il Napoli, ma anche ai tifosi per poter capire qualcosa di più. E poi quanto è difficile, però questo lo dobbiamo riconoscere, quanto è difficile per Garcia inserirsi in una realtà che era innamoratissima, strainnamorata di Spalletti e di quel Napoli lì.
Ma sicuramente, certo, è stato non facile ma anche coraggioso da
sì,
parte
molto.
Di Garcia accettare quest'anno la conduzione del Napoli dopo tutto il, ovviamente lo scenario che tu giustamente hai descritto. Però io posso, ripeto, garantire, ma conoscendo anche i colleghi, i toni dei colleghi, ma anche lo stato d'animo dei colleghi che ogni settimana e sì, anche più volte a settimana, ecco, vanno a Castelvolturno per fare il loro lavoro, per accogliere quelle che sono le risposte del mister, ma diciamo c'è veramente la massima disponibilità, ma anche la massima proprio costruttività nel porre una domanda e nell'avere una risposta. Quindi io credo che, ecco mi ricordo davvero con un po' di nostalgia il tenore, insomma, e quanto di bello c'era lo scorso anno, la forza che c'era appunto nello scenario positivo, insomma, che si era venuto a creare. È vero, quando le cose vanno bene va tutto bene, ma di fatto insomma puntiamo tutti noi, secondo me, a ricostruire quello che è un rapporto positivo, un rapporto positivo, un rapporto, ma ripeto, ma già c'è il rapporto positivo.
Valeria, ogni tanto ti sentiamo in maniera come se scendesse il volume del tuo intervento. Mentre recuperiamo l'audio, io vorrei però ascoltare le parole di Rudy Garcia a proposito anche della sua visita al murale di Maradona in occasione di quello che sarebbe stato il 63esimo compleanno del Pibe d'Oro. Ascoltiamo.
No, ma io mi trovo di meglio in meglio in questa città, perché già l'ho detto quando c'è stato un po' di tempesta e ci siamo parlati qua. Io ho sempre detto la verità, che quando vado in città c'è tanta gente che mi incoraggia, che ovviamente le vedo tifosissimi della loro squadra, e quindi cerco solo di avere una vita normale, anche se non è possibile per noi giocatori, allenatori, in qualsiasi città di calcio un po' complicato, diciamo. Però era anche l'anniversario del grande Diego, e visto che non c'ero andato, sono andato, e quindi è anche molto bello vedere, come le chiamate voi, scugnizzi, questi che giocano a calcio, sì, per strada, e c'erano tanti, e la bellezza del calcio e della vita è questo, sono i bambini che saranno al nostro posto nel futuro.
Eh beh, questo a riprova del rapporto, di quanto sia importante, no? Mantenere un rapporto, imbastire un rapporto con il tessuto sociale cittadino di riferimento. Valeria, ti abbiamo recuperato.
Sì, assolutamente, adesso sì, sono qua tutto a posto. Dunque no, è stata una bella cosa quella che ha fatto Garcia il 30 ottobre, quando ha reso omaggio al murale di Maradona, e si è, forse per la prima volta, perché non ricordo altri episodi, calato in quella che è la realtà napoletana e in quello che è ovviamente il simbolo del calcio per Napoli da 30 e più anni, e quindi ha voluto anche lui fare forse un qualcosa che sentiva, ma che sicuramente sapeva faceva anche piacere un po' alla tifoseria napoletana. E quello è importante vivere la città. Sappiamo, la compagna di Garcia non vive a Napoli, vive in Costa Azzurra con la loro bambina, quindi ecco, lui pure magari è preso anche un po' da queste cose familiari, per cui come dire, però voglio dire, noi, ecco, il popolo napoletano, la città, i tifosi vogliono che comunque Garcia si senta a proprio agio in questa città, e ovviamente, insomma, poi qualche domanda un po' più scomoda ci può stare, ma quello dipende ovviamente dai risultati della squadra.
Intanto il Napoli già da diversi minuti è arrivato a Cava dei Tirreni, e a proposito proprio del ritiro pre-match, che è una pratica consolidata quando il Napoli gioca in trasferta, c'è stata una domanda da parte di un collega in conferenza stampa. Ascoltiamo la risposta di Rudy Garcia sull'importanza o eventualmente sull'incidenza del ritiro sui risultati delle partite. Ascoltiamo.
Ah no, non c'entra niente questa cosa, sono sicuro. Gli dico una cosa: con il Covid nessuno non andava più in ritiro, e purtroppo c'è stato uno che ha vinto lo scudetto, uno che era secondo in classifica, ha fatto una nata pazzesca. Io sono anche addirittura andato in semifinale di Champions non potendo andare mai in ritiro, quindi questa cosa non c'entra niente. Io ho dei giocatori responsabili e professionisti.
E beh, quindi secondo te anche il ritiro non c'entra con i risultati tendenzialmente non soddisfacenti che il Napoli sta avendo al Maradona?
non ce l'abbiamo, e sono assolutamente d'accordo sul fatto che i giocatori del Napoli sono dei giocatori professionisti molto seri, che fanno il loro lavoro e che ovviamente ci tengono a, a portare a casa, a fare un'ottima prestazione, a portare a casa il miglior risultato possibile. Però il discorso del ritiro ovviamente in sé come fatto può sicuramente concettualmente dare una concentrazione di più ore, una concentrazione al gruppo, non lo so, può comunque contribuire sicuramente a, a essere, a dare magari una situazione migliorativa per quanto riguarda poi quella che può essere la situazione del gruppo, ecco, diciamo, e anche quindi può avere un aspetto positivo su quello che è poi la performance della squadra. Ma voglio dire, ripeto, la riprova non l'abbiamo. Comunque lui sì, ha ragione, durante il periodo del Covid non c'era questo tipo di cosa, ma ecco, non lo so, magari io un esperimento lo farei, ecco, per cercare di capire effettivamente perché poi in casa abbiamo un rendimento inferiore rispetto alla trasferta. Al limite cercherei effettivamente di approfondire un attimo questa cosa, ma voglio dire, senza stress e senza niente. Io in realtà sono d'accordo con lui quando dice che ormai siamo, cioè che siamo comunque ormai a un, cioè siamo a un quarto del campionato, mancano ancora tre quarti di campionato, però insomma ci sono una serie di cose che secondo me il Napoli deve sistemare.
Poi vorrei aggiungere, Valeria, anche questo tipo di riflessione, che il Napoli in casa ha giocato con le squadre di medio-alta classifica, ha giocato il 2 settembre contro la Lazio, poi ha giocato insomma, oltre ovviamente all'Udinese dove si è stravinto però per 4-1, ha giocato contro il Real Madrid, ha giocato contro la Fiorentina, quindi ha giocato poi contro il Milan, quindi forse non è tanto fuori o cioè, diciamo, in trasferta dentro casa, ma è il livello qualitativo dell'avversario che quando si alza il Napoli insomma va in difficoltà.
Questo poi sarebbe un elemento di ulteriore preoccupazione, perché come dire, il Napoli ci ha abituato in questi anni, in particolare lo scorso anno, a avere una condotta del gioco, un approccio alla gara che come dire era lo stesso, ed era lo stesso qualitativamente alto rispetto a qualsiasi tipo di avversario. Quindi voglio dire, il Napoli, ecco, deve, è quello che tutto sommato penso che manchi un po' al Napoli di quest'anno. Il Napoli deve giocare come il Napoli sa fare, come il Napoli ha sempre fatto, e questo è un po' quello che è mancato alla squadra di questa stagione, secondo me.
Valeria, io ti ringrazio, è sempre un piacere parlare con te, ti leggiamo su 100% Napoli.
Grazie mille Emanuela, buona serata a tutti. Grazie, un abbraccio davvero a tutti i radioascoltatori.
Grazie davvero a Valeria Grasso, insomma è sempre veramente piacevole ascoltarla, sì, tra l'altro un'esperienza lunghissima con il Napoli, diciamo, come giornalista che segue ovviamente il Napoli. Nel frattempo noi siamo giunti in un batter d'occhio, devo dire, alla conclusione di questa ora azzurra e marziana in cui abbiamo provato a sviscerare un po' gli argomenti principali venuti fuori dalla conferenza di Rudy García, ma domani lo sport torna, e torna in grande stile con Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni per Marte Sport Show. Non ci sarà Peppe Iannicelli, che tornerà il prossimo sabato, e poi a seguire ovviamente lungo prepartita per seguire Salernitana Napoli in vostra compagnia, poi gli interventi durante il match, e poi come sempre lunghissimo post partita in cui a fare diciamo la trasmissione sarete voi con i vostri interventi da casa, dalle macchine, perché insomma vedremo anche chi sarà riuscito ad andare allo stadio Arechi. Sappiamo che è vietata la trasferta per le altre province, però i tifosi napoletani di Salerno potranno andare allo stadio. Massima attenzione, speriamo di poter godere una partita di bel calcio in cui il Napoli possa fornire le risposte a tutte le domande che al momento tardano ad arrivare. Vi saluto e vi ringrazio da Emanuela Castelli per questa sera, è tutto. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo in regia, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, siete stati davvero tantissimi. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. A domani.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.